Sì, ecco. Buonasera. Questo qui, l'audio. Benvenuti a tutti e gli amici fedelissimi di questo incontro settimanale, che è un appuntamento prezioso per noi e penso anche per voi. Per noi perché le vostre domande, le vostre riflessioni ci aiutano a entrare meglio nel testo. Quindi salutiamo tutti, c'è tutta l'Italia rappresentata dal nord al sud, c'è anche paesi stranieri, ci abbiamo un amico fedelissimo dal Portogallo, da Lisboa, Amaro Carvalho, che salutiamo, obrigato Carvalho, per tua presenza sempre fiel. Il brano di questa sera non è facile, non è semplice, o meglio, possiamo leggere il brano così, letteralmente, ma se vogliamo entrare nella profondità alle quali l'Evangelista ci invita, è abbastanza complesso. Vediamo quello che possiamo fare e che siamo capaci di fare. Allora, il brano è il capitolo 2 di Marco, versetti 1-12. Abbiamo difficoltà della traduzione, difficoltà di termini particolari che pone l'Evangelista. Vediamo un po'. Anzitutto il contesto. Gesù aveva purificato il lebbroso, lo aveva toccato, quindi giuridicamente l'impurità del lebbroso si era trasmessa a Gesù e l'Evangelista aveva notato e non poteva entrare più pubblicamente nelle città, ma stava nei luoghi deserti e le folle andavano a lui. Quindi Gesù è diventato anche lui un emarginato. Allora gli emarginati vedono uno come loro e si avvicinano a Gesù. Quindi Gesù non può entrare pubblicamente in una città. Vediamo Marco. Entrò di nuovo a Cafarno, ecco, c'è un problema di traduzione, qui ci vuole il punto, non come traduce la CEI, entrò di nuovo a Cafarno dopo alcuni giorni. Entrò di nuovo a Cafarno, punto. Perché Gesù è un clandestino, non può entrare pubblicamente in una città, perché dovrebbe andare prima dai sacerdoti per tutti i rituali di purificazione, lui è impuro. Quindi entra clandestinamente a Cafarno, la sua città, entrò di nuovo a Cafarno, punto. Dopo alcuni giorni si seppe che era in casa, appunto. Quindi si è saputo che Gesù era in casa dopo alcuni giorni perché era entrato in maniera nascosta. È una casa particolare, come vedremo. L'Evangelista presenta la narrazione a diversi livelli, un diverso letterale, un livello letterale, un livello storico, ma soprattutto un livello teologico. Questa casa vuole rappresentare la casa di Israele, che è quella che accoglie Gesù. Si radunarono, il verbo radunare è lo stesso da cui proviene il termine sinagoga, quindi fa comprendere una riunione di persone di Israele, tante persone che non vi era più posto neanche davanti alla porta. Ed egli annunziava loro la parola. L'Evangelista adopera il termine greco logos, che è lo stesso che ha adoperato per il lebbroso. Quindi l'Evangelista presenta che Gesù prolunga e potenzia il messaggio che è stato annunziato dal lebbroso. E qual era il messaggio annunziato dal lebbroso? Che Dio non discrimina, che la differenza tra puro e impuro, l'emarginazione, non proveniva da Dio, ma era frutto dell'egoismo e della durezza degli uomini. Questo è il messaggio che Gesù annuncia e la gente accorre. Si recarono da lui portando un paralitico. Ancora una volta, quando i personaggi nei Vangeli sono anonimi, significa che sono personaggi rappresentativi. Il paralitico è considerato un cadavere che respira, non ha alcuna speranza di salvezza. Nella Bibbia non si parla mai di paralitici, non esiste nel libro delle preghiere una preghiera per curare, per impetrare la guarigione del paralitico. Quindi il paralitico è un personaggio che è un cadavere vivente, sorretto da quattro, punto. Qui non c'è, come i traduttori diligentemente credono di poter chiarire, persone o uomini. All'Evangelista non è rimasto sulla punta della penna il termine uomini o persone. Marco scrive, si recarono da lui portando un paralitico sorretto da quattro, punto. Perché l'Evangelista scrive così? Abbiamo detto che il brano vuole essere a vari livelli. È il livello teologico quello che gli interessa. Il numero quattro, tutti i numeri nella Bibbia, nei Vangeli, hanno sempre significato simbolico, teologico. Il numero 4, lo sappiamo, indica i quattro punti cardinali. Allora l'Evangelista, attraverso questa struttura letteraria, appunto, dice sorretto da quattro non persone, non uomini, ma dal numero 4, vuol far comprendere che in questo paralitico l'Evangelista vede l'umanità, l'umanità pagana, moribonda, che anch'essa risponde alla parola annunziata da Gesù. La comunicazione di vita portata da Gesù arriva anche in terra pagana e dal mondo pagano si avvicinano a Gesù, questo è il significato. Non potendo però portarglielo innanzi, a causa della folla, e la folla della casa, la casa di Israele che copre Gesù, scoperchiaro nel tetto, anche qui l'Evangelista non scrive nel punto, ma Marco scrive, scoperchiaro nel tetto dove egli si trovava. Ma Gesù non si trova nel tetto, Gesù sta in una casa. Perché l'Evangelista, anche qui, questa volta, ha questa maniera strana di scrivere, vuol far comprendere che l'umanità, desiderosa di salvezza, forza l'ostacolo della casa di Israele che copre Gesù, che è quasi gelosa delle sue prerogative. È fatta un'apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, è strano perché non si è parlato di fede, disse al paralitico. Vediamo che Marco unisce la figura dei portatori e quella del paralitico. Sono un'unica cosa. Da una parte l'umanità morente, dall'altra parte l'umanità che si avvicina, l'umanità pagana che si avvicina a Gesù. Disse al paralitico, e qui può sembrare che ci sia una delusione da parte del paralitico e dei portatori, perché Gesù non dice che lo guarirà, ma Gesù dice figlio, anche i pagani sono figli di Dio, quindi usa lo stesso termine che si adoperava per Israele, figlio, ti sono perdonati, letteralmente cancellati, i peccati. Gesù non lo guarisce, ma dice che gli sono perdonati i peccati. È chiaro, quindi, l'intento teologico dell'Evangelista. La risposta al messaggio d'amore di Gesù fa sì che i peccati dell'uomo vengano cancellati. È l'ultima volta, mai più dopo questo episodio, che appare questo termine greco che indica peccato come direzione sbagliata di vita. Poi nel Vangelo non si parla più di peccati. È strano pensare l'enfasi che nella spiritualità, una spiritualità un po' listata a lutto, una spiritualità del senso di colpa, è stato dato il termine peccato quando nel Vangelo compare raramente. Dopo questo episodio non si parla più di peccati, si parlerà di offese, di calunnie, di insulti, di sbagli, ma non di peccati, cioè la direzione sbagliata della propria esistenza. Erano là seduti alcuni scribi. Strano questo. Abbiamo detto che Gesù entrò di nuovo a Cafarno e sta in casa. Che ci fanno gli scribi nella casa dove sta Gesù? E non è possibile. Gli scribi già li abbiamo incontrati quando Gesù ha parlato nella sinagoga di Cafarno. E la gente, qual è stata la reazione della gente? Questo sì che ha autorità, cioè ha mandato divino, non i nostri scribi. Quindi l'insegnamento di Gesù gettava il discredito su quello degli scribi, che poi Gesù accuserà di essere un insegnamento fatto di invenzioni umane, al punto che per i precetti inventati dagli uomini hanno cancellato la parola di Dio. Gli scribi erano delle grandissime autorità, erano importantissime, erano il magistero infallibile dell'epoca. Che ci fanno in questa casa? Quindi vediamo che l'Evangelista ci sta presentando non un fatto storico, ma una verità di fede, non una cronaca, ma una teologia. Abbiamo detto che la casa rappresenta la casa di Israele, così veniva chiamato Israele. E in questa casa di Israele è dominata dagli scribi che si sono installati. Quindi l'Evangelista vuol far comprendere che il dominio esercitato dalla dottrina religiosa degli scribi nella mente degli israeliti è tale che sono sempre presenti. L'insegnamento religioso entra nel DNA delle persone e ce ne vuole per liberarsi. Ricordate la liberazione della persona posseduta da uno spirito impuro, lo strazio, perché ti entrano nel cervello. Quindi questa casa è la casa dove gli scribi si sono installati e pensavano in cuor loro. drammatico quello che scrive l'Evangelista. La prima volta che Gesù, figlio di Dio e Dio lui stesso, si trova di fronte ai teologi ufficiali dell'istituzione religiosa giudaica, al magistero infallibile, ebbene la prima volta che Gesù si trova di fronte a questi personaggi che avevano una grandissima importanza, la loro parola era la stessa importanza della parola di Dio, ebbene qual è la reazione di queste autorità religiose? La sentiamo. Perché costui parla così? Bestemmia. Quando le autorità religiose, rappresentanti di Dio, si trovano di fronte a Dio e sentono che Dio parla, la loro sentenza è deve essere eliminato. Qui non è soltanto un'accusa di bestemmia. La bestemmia comportava la pena di morte per la lapidazione. E poi, a sostegno della loro accusa, chi può perdonare i peccati se non Dio solo? Loro hanno tutto, sanno tutto su Dio. Sanno che Dio può perdonare i peccati e a chi li può perdonare. Attenzione, che qui non si tratta di un problema di teologia, ma si tratta di un problema di economia. L'azione compiuta da Gesù è gravissima, perché loro hanno impostato un sistema teologico, spirituale, basato sul senso di colpa delle persone che devono chiedere perdono dei loro peccati e offrire in sacrificio dei generi alimentari, degli animali al Tempio. Se adesso quest'uomo comincia a perdonare così gratuitamente i peccati, è la bancarotta del Tempio. Quindi grattando, sotto le grandi motivazioni spirituali teologiche ci sono sempre delle motivazioni economiche. Non sono interessati al Signore, sono interessati al loro portafoglio. Ecco perché dicono, la prima volta che si trovano di fronte a Gesù, che Gesù va eliminato, va ammazzato. Questa è l'accusa di bestemmia. Gesù non la lascia cadere lì l'accusa. E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro, perché pensate queste cose nel vostro cuore? E Gesù li sfida. È una sfida tremenda. Che cos'è più facile dire al paralitico? Ti sono perdonati i peccati? Oppure dire alzati, prendi la tua barella e cammina? Alla invisibilità della liberazione interiore, Gesù oppone la visibilità della vita nuova. La sfida di Gesù è tremenda. Cos'è più facile dire? Ti sono perdonati i peccati? Chiaro che è più facile, perché poi nessuno lo può verificare. O dire alzati e cammina. Abbiamo detto all'inizio che il paralitico era considerato un cadavere vivente. Per lui non c'era speranza alcuna. Quindi la sfida è tremenda. Gesù non li affronta sul piano dottrinale, sul piano teologico, ma sul piano dell'esperienza, della comunicazione di vita. Ebbene, continua Gesù. Ora, perché sappiate che il figlio dell'uomo, ecco, per la prima volta troviamo nel Vangelo di Marco questa espressione che è molto importante perché è il termine con il quale Gesù riferisce a se stesso. Cos'è questo figlio dell'uomo? Si rifà al libro del profeta Daniele, nel profeta Daniele al capitolo 7, si parla degli imperi, dei poteri, rappresentanti come quattro bestie, una più feroce dell'altra. È la speranza dell'uomo nel potere, ma ogni volta questo potere diventa più feroce, finché arriva un figlio d'uomo, che significa uomo, al quale Dio concede il potere. Allora gli evangelisti prendono questa immagine del figlio dell'uomo per indicare l'uomo che sulla terra ha lo stesso potere divino. Ma il potere non consiste nel dominare gli uomini, ma nel servirli. Non nel condannarli, ma come in questo caso, assolverli. Pertanto Gesù è, nei Vangeli, figlio di Dio, in quanto manifesta Dio nella sua condizione umana. È figlio dell'uomo in quanto manifesta l'uomo nella sua condizione divina. Quindi qui Gesù parlando di figlio dell'uomo significa l'uomo che ha l'autorità divina. Ora perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, Gesù estende la sua azione non soltanto a Israele ma alla terra, quindi è universale, ricordiamo il numero 4 che rappresentava i punti cardinali. Dico a te, disse al paralitico, e qui ci sono tre verbi imperativi, alzati, prendi la tua barella e va a casa tua. Gesù in maniera imperativa guarisce il paralitico, ma non lo integra dentro la casa di Israele. Ricordate, all'inizio era apparso questo termine, Gesù sta in casa, la casa dove stanno gli scribi. No, Gesù libera l'umanità, ma l'umanità non deve integrarsi dentro l'istituzione religiosa di Israele, ma deve accogliere questo messaggio e creare forme nuove per manifestarlo. Quindi Gesù non obbliga i pagani, sarà il dramma della Chiesa primitiva, a osservare la legge di Mosè, ma accogliere il suo messaggio e formulare forme nuove, creative, originali, per manifestarlo. Gesù cancella il passato peccatore dell'uomo che lo privava della pienezza di vita e l'uomo ritorna subito in pienezza di vita. Quello si alzò e subito, presa la sua barella, sotto gli occhi di tutti, se ne andò. E tutti si meravigliavano e lodavano Dio. Ricordate? Gli scribi, di fronte all'azione di Gesù, bestemmia, cioè è un nemico di Dio. La gente, il popolo capisce quello che gli scribi, le autorità religiose, non capiscono. Loro non lo capiscono perché badano al proprio interesse e per il proprio interesse sono pronti a sacrificare gli uomini. Gesù, per l'interesse degli uomini, è pronto a sacrificare se stesso. Ha rischiato la morte. È stato accusato di bestemmia, come dicevo prima, la bestemmia comportava la condanna a morte per lapidazione. Tutti si meravigliano e lodano Dio. Capiscono che Gesù non è un rivale di Dio, ma manifesta Dio, manifesta il suo amore per l'umanità. Quelli che bestemmiano sono gli scribi, è l'istituzione religiosa che bestemmia, presentando un volto di Dio piegato ai propri interessi, alla propria convenienza, alla propria cupidigia. Quindi, di fronte a un Gesù che viene accusato dagli scribi di bestemmiare e la folla capisce che non è Gesù che bestemmia perché lodano Dio, vedono nell'azione di Gesù l'azione divina. Sono gli scribi che bestemmiano dicendo: non abbiamo mai visto nulla di simile. Cos'è che non hanno mai visto nulla di simile? Si credeva che la salvezza fosse soltanto per Israele, per i figli di Israele, ma per il Signore non esistono popoli privilegiati, ma tutti sono invitati a far parte della novità del suo regno. Bene, concludiamo la parte dell'esposizione. Adesso, come sempre, a voi le vostre domande, i vostri interventi. Se qualcosa non è stato compreso bene, la colpa non è vostra, ma mia, che non ho saputo sviluppare bene questo brano, che è abbastanza complesso. Io del resto a mia volta do la colpa a Marco, che poteva scrivere in maniera un poco più chiara. Allora, voi le vostre domande e i vostri interventi. Grazie Marco, incoraggi. Intanto che arrivano domande, salutiamo quelli che non abbiamo potuto salutare. Vedo un nome nuovo, Yorick. Benvenuto Yorick. Ecco, Paolo Ortoni mi fa una domanda che mi sono posta anch'io. Come mai Gesù invita il paralitico a prendere la barella? Non lo sappiamo, perché non è di sabato, quindi poteva essere la trasgressione del sabato, anche perché poi è pagano, non gli interessa il sabato. È un particolare del quale ci sfugge il significato, probabilmente ce l'avrà. Quando non riusciamo a capire qualcosa, il problema è sempre nostro. Ma non si comprende perché inviti a prendere questa barella. Forse Riccardo domani sera saprà dirlo. O ci aiuta adesso Riccardo con qualche risposta. Ah, Iori, che si chiama Luca, e last minute, conosciuto 24 ore fa. Beh, cari miei, allora sei benvenuto e sei buona in compagnia in questa diretta del Vangelo, nel quale tentiamo di leggere, tradurre e commentare il Vangelo della Domenica con l'aiuto e il supporto di tutti voi. Benvenuto, Luca. Riccardo, sì, e Marco usa il termine amartia qui, che poi in forma diversa, leggermente diversa, apparirà di nuovo in tre in 3:28, ma qui è l'ultima volta che c'è il termine, che hai scritto tu, che io non pronunzio, che indica direzione sbagliata di vita e riguarda sempre il passato. L'Evangelista è molto chiaro. Prima di incontrare Gesù c'è il peccato. Dopo che l'uomo ha incontrato Gesù, il peccato, che riguarda il passato, è cancellato. E non si parla più di peccato. Si parla di colpa, si parla di sbaglio, si parla di mancanza. E quindi non si capisce come mai nella nostra spiritualità è stata data tanta importanza al peccato quando nei Vangeli non se ne parla. Giuseppe da Portici, che vi salutiamo, la conoscenza di Gesù, cancella il trascorso della persona. Per me, ok, il tuo significato di riconciliazione, luce del Vaticano II, il Catechismo. Bene, e sì, è vero, grazie. Alessio fa una considerazione, lei spiega così chiaramente che abbiamo il rischio di convertirci veramente. Grazie, Alessio. Sì, rappresenta il passato peccatore, è chiaro, la paralisi qui non riguardava il fisico, ma riguardava lo spirito, che l'incontro con Gesù e l'accoglienza del suo messaggio cancella definitivamente. Luca dice che è emozionato, gli sembra un segno di Dio. Solo pochi giorni fa in una catechesi chiedevo di avere un segno dell'incontro di Gesù, che sia questo, e perché no? E perché no? La fantasia del Padre Eterno, Luca, è straordinaria, si serve di tutte le cose. Lo prendiamo tutti come un segno e tu per noi, grazie. Spesso in Marco si trovò, entrò, uscì, hanno qualche significato, non saprei dirti adesso qui, così probabilmente sì, Paolo. I preti, se gli togliete i peccati, rimangono disoccupati, cosa fanno? Serenella, ci mancava, ti sei collegato adesso? Riccardo Algari, i pagani che provengono dai quattro angoli della terra vengono ammessi alla casa di Israele, che prima di Gesù era elettiva e selettiva. Non vengono messi alla casa di Israele, vanno alla casa di Israele per incontrare Gesù, ma poi Gesù li rimanda alla loro casa. Gesù non li integra dentro le istituzioni di Mosè, ma consegna loro la parola, questo messaggio che si divulga, e poi sta a loro creare forme nuove per viverlo. Questa è l'universalità del messaggio di Gesù, è quella che oggi si chiama la culturizzazione del messaggio. Mancava la luce a Bologna, caspita. Luigi, carissimo d'Ancona, quando mi avvicino a questi incontri c'è sempre gioia in abbondanza, è vero, è una gioia contagiosa, questa per tutti, è la gioia della buona notizia, se l'hanno chiamata così. Edda, che salutiamo, quanta fatica a integrarci anche oggi nelle istituzioni. È vero, ma ci dobbiamo stare nella piena libertà, ricordando sempre il monito di Gesù, che il vino nuovo esige oltre i nuovi. Alessio, ci hanno ancora molti scrivi, che allontanano tanti giovani che volevano incontrare il Dio misericordioso, e invece si scontrano con il nuovo fariseismo. Cosa vuoi? È il problema di sempre. Gesù denuncia gli scribi che hanno abbandonato la parola di Dio per impostare la loro tradizione. Ma qual è il motivo profondo questo? Perché la parola di Dio è pericolosa. La parola di Dio ha come effetto collaterale di rendere libere le persone. Quando tu comunichi la parola di Dio a una persona, questa la coglie, e qual è l'effetto? Che comincia a ragionare con la propria testa e a camminare con le proprie gambe. E allora non ricorre più a te. Non c'è più bisogno di te come guida, non c'è più bisogno di te come maestro, va per conto suo. Allora, quando non si vuole la libertà delle persone, ma le si vuole dominare, si accantona la parola di Dio e si insegna la tradizione degli uomini. Ecco perché gli scribi sono sempre presenti. Ma gli scribi, se li conosci, li eviti. Di nuovo Luca, pare quante domande avrei da fare. Bene, la prossima volta ti aspettiamo, pure che vuoi anche in privato su Facebook, sai che siamo anche su Facebook. Riccardo, sulla domanda portata di Savarella, sì, la sua prestazione potrebbe indicare la libertà che Gesù conferisce a chi la coglie, per cui il passato non è pesa, non è condizione della vita. È probabile, ma non ho trovato un riferimento preciso. La Chiesa che ne pensa delle sue letture del Vangelo, di quelle di Padre Juan? Padre Juan, ti riferisci forse a Juan Mateos? Hai conosciuto Juan Mateos? Diciamo che le tollera, è certa Chiesa, tutto dipende da cosa si intende Chiesa, perché la Chiesa è il popolo di Dio. Questo messaggio è accolto con gioia da missionari, da parrocchie, eccetera. Qualche scriba digrigna un po' i denti, appunto perché? Perché è un messaggio che rende libere e indipendenti le persone. E siccome alcuni vogliono che le persone rimangano infantili e immature, questo messaggio scoccia un po', ma non se ne importa.
Non hai risposto alla domanda di
Marco? Non l'ho vista. Dunque, un momento che lascio la parte degli interventi, poi continuiamo, lascio la parte registrata un momento solo.